Geova giudica sempre chi sfida la legge, ma non manca mai di darne avvertimento in anticipo. Il profeta Amos disse: poiché il sovrano Signore Geova non farà alcuna cosa a meno che non abbia rivelato la sua questione confidenziale ai suoi servitori, i profeti. L'apostolo Pietro, dopo aver definito Noè predicatore di giustizia, dichiarò che riducendo le città di Sodoma e Gomorra in cenere, Geova le condannò, ponendo per gli empi un modello di cose a venire.
Sembri preoccupato, Noè. Qualcosa non va?
Quello che si sente in città mi preoccupa. Mi preoccupa molto.
Di che si tratta?
La gente dice che ieri i Nefilim hanno depredato un piccolo insediamento a sud.
Ogni anno che passa si fanno sempre più temerari, vero?
Stavolta con loro c'erano i loro padri, i figli di Dio materializzati. Hanno ordinato ai loro figli, i giganti, di razziare tutto quello che gli indicavano.
Quando è che Geova li chiamerà a render conto della loro violenza?
Hanno addirittura preso di fra loro delle donne per sposarsi.
Delle altre?
Non importa di chi fossero. Geova non se ne starà zitto per sempre. Li giudicherà, certamente. Ma guarda, ecco Ul e Ruama. Benvenuto nella nostra casa, Ul. E anche tu, Ruama. Abbiate pace.
Pace anche a te, Noè.
Pace, Ruama.
Accomodati qui, Ul.
Hai sentito dei figli di Dio, Noè, e delle loro nuove mogli?
Torno adesso dalla città. Non si parla d'altro. Alcune donne addirittura le invidiano.
Tu che ne pensi? È bene o è male?
È forse agli angeli che Dio ha dato le figlie degli uomini? Adamo non stava piuttosto parlando di sé quando disse della donna che Dio gli aveva dato: questa è finalmente osso delle mie ossa e carne della mia carne? Ricorda la profezia data da Dio a Enoch per convincere tutti gli empi di tutte le loro empie opere che hanno empiamente fatto.
Che ti avevo detto, Ul? Noè non proferisce che il male.
Calma, Ruama. Noè è un discendente di Enoch, che è stato un profeta del vero Dio.
Un profeta del vero Dio fa quello che deve fare un profeta. Ma Lamech, il padre di Noè, aveva detto di lui: questi ci recherà conforto dal nostro lavoro e dal dolore delle nostre mani derivante dal suolo che Geova ha maledetto. Ma che conforto ci dà Noè? Non fa altro che parlare di giudizi e di denunce da parte di Dio.
Ma Ruama, Noè spesso parla della promessa di Dio di ristabilire l'umanità mediante il seme che lui provvederà.
Ah! Dove è andato a finire Enoch con la sua profezia secondo cui Dio avrebbe eseguito il giudizio contro tutti? Non sono già parecchi anni che è morto?
Enoch camminava col vero Dio, Ruama, e Dio lo prese prima che morisse di vecchiaia.
Forse Dio prenderà anche te, Noè. Il tuo modo di fare ha stufato tutti nel paese, come era accaduto anche con Enoch.
Parlo solo di quel che so e di come ho visto che Dio tratta gli uomini. Abele era un uomo giusto e trovò favore agli occhi di Dio.
Ma per questo fu ucciso, Noè.
È vero, da suo fratello Caino, le cui opere erano malvagie, e Caino subì il giudizio di Dio. Quelli che sono andati nel sentiero di Caino non riceveranno forse lo stesso giudizio per mano di Dio? I giudizi di Dio sono esempi ammonitori di...
Oh, sono la più benedetta delle donne! Uno dei figli di Dio mi ha scelto come moglie! Pensa! Dai, aiutami a prepararmi. Nelle prime ore della sera verrà a casa di mio padre Bela per chiedere la mia mano. Dai, vieni!
No, non posso.
Tu non capisci?
Non è giusto quello che stai per fare.
È uno dei figli di Dio che mi desidera.
Ma rifletti, Bitia. Non è forse vero che questi angeli non hanno mantenuto la loro posizione andando dietro la carne per uso non naturale? Com'è possibile che questo piaccia a Dio?
Non riuscirai a cambiare il mio destino. Forse il figlio che darò al mio marito angelico sarà proprio il seme che Giova ha promesso in Eden.
Sta attenta, Bitia, che volendo a tutti i costi convincerti che la tua condotta è quella giusta, non ti ritrovi a fare la fine di Eva.
No!
Anche lei voleva vivere a modo suo, ma perse tutto.
Oh,
e
no!
Quando diede alla luce Caino, il suo primogenito, disse: «Ho prodotto un uomo con l'aiuto di Geova». Ma che ha fatto poi suo figlio? Non fu proprio lui a mettere a morte suo fratello, anziché portare la vita a tutti gli uomini.
Sei malvagio, Noè. Non fai altro che dir male della gente.
Non farti ingannare, Roama. Il seme promesso da Geova verrà sicuramente e benedirà tutti quelli che temono Dio, ma verrà nel modo che Geova ha stabilito. Confida in Geova e non...
Vieni, Bitia cara. Non stare ad ascoltare Noè. Mangeremo, berremo e ce la spasseremo. Chissà cosa accadrà domani.
Non ti darò ascolto, Noè. Non ti ascolterò, no.
Oh, povera ragazza. Che decisione stupida, disastrosa.
E tu, Ul?
Tutto quello che hai detto è vero, Noè. Ma io... Non so.
Sia pace sulla tua casa.
Pace anche a te, Bitia. Prego, accomodati qui. Tutto bene?
Oh, sì. Ora che sono tornata a casa, mio padre Bella sta molto meglio. Lui adesso dice che non voleva che sposassi uno dei figli di Dio, ma che non ha potuto fare altrimenti. E neanche io, a dire il vero. Lo sai anche tu, vero?
Noè ne parlava proprio stamattina. Ha detto che ormai quello che è stato, ma ora che il tuo marito angelico si è preso un'altra moglie, continuerai a vivere con tuo padre?
Beh, sì, ha bisogno di me. Certo, ho Nefal, il mio bel bimbo.
Ma,
quindi...
Bitia, Nefal sta sempre insieme agli uomini famosi.
Beh, certo. Dopotutto, anche lui è figlio di uno dei figli di Dio.
Visto che sono tanto temuti, non hai paura che anche tuo figlio diventi come loro?
Ma perché dici così? Sì, è vero, tutta la progenie dei figli di Dio sono giganti rispetto agli uomini, ma la gente non ha paura di loro. Semplicemente si rende conto che hanno qualità sovrumane.
Come spieghi allora i tanti episodi di violenza che accadono? La gente ha paura.
Non sono stati gli uomini famosi, o mio figlio... Ma se la gente... Oh, arrivano i tuoi figli. Preferisco non parlare con nessuno. Me ne vado. Abbi pace.
La pace sia con te, Bitia.
Nostro padre non è ancora tornato ad offrire il sacrificio?
Non ancora. Questa volta sta via più del solito.
Magari avrà trovato qualcuno che ascolta. Nostro padre è uno splendido esempio di come si deve temere Geova.
Tutti lo conoscono, ma pochi danno peso a quel che dice.
E quanti ascoltano quando noi predichiamo loro?
Sono troppo presi dalle loro cose.
Può imitare la violenza degli uomini famosi.
Mette paura sentir parlare tanto spesso di queste cose. Noè,
moglie,
dice...
Sem, Yafet e Cam. Geova ha finalmente esaudito le nostre preghiere. Geova finalmente espresso la sua indignazione perché ogni carne ha rovinato la propria via sulla terra. E udite questo. Geova mi ha detto: la fine di ogni carne è giunta dinanzi a me.
La fine
di ogni carne.
Perché la terra è piena di violenza per opera loro. Ed ecco, li ridurrò in rovina insieme alla terra.
La fine.
Che cosa accadrà? Gli uomini?
Che intendi dire, padre?
Certo, Geova non vorrà dire proprio
tutto. E udite ancora ciò che si propone di fare e cosa mi ha detto di fare. Mi ha incaricato di costruire un'arca.
Un'arca?
E noi tutti dovremo entrarci.
Noi tutti?
E prendere con noi maschio e femmina di ogni creatura vivente, di ogni sorta di carne. 2 di ciascuna specie impura e 7 di ciascuna specie pura.
Vuoi dire 2 di ogni creatura vivente sulla terra?
Delle creature volatili?
E degli animali domestici?
E di tutti gli animali che si muovono sul suolo?
Secondo le loro specie, ve ne entreranno 7 di ciascuna specie pura e 2 di ciascuna impura.
Ma ci sono centinaia di diverse specie di animali e uccelli!
E dovranno mangiare! Avranno bisogno di cibo.
E ciò richiederebbe un'arca di enormi dimensioni.
Ma dimmi, padre mio, perché abbiamo bisogno di un'arca? E perché dobbiamo entrarci tutti?
Perché Geova ha detto che porterà sulla terra un diluvio di acque.
Un diluvio?
Per coprire la terra. Per ridurre in rovina ogni carne in cui è attiva la forza della vita.
Un diluvio di acque?
Tutti in rovina. Moriranno tutti.
E da dove verrà tutta quest'acqua così da coprire la terra?
Pioverà acqua dal cielo, finché non rimarrà in vita nessuna carne sulla terra.
Acqua dal
Chi ha mai
cielo?
Visto piovere acqua dal cielo?
Non camperà
nessuno. Un diluvio su tutta la terra.
Geova ti ha dato le misure dell'arca?
Sì, deve essere lunga 300 cubiti, larga 50 cubiti, alta 30 cubiti e deve avere 3 piani.
Lunga 300 cubiti?
E quando dovrà essere finita?
Geova non l'ha detto. Ma deve avere in mente un tempo fissato. Dobbiamo cominciare subito.
Noi parteciperemo ai lavori.
Sì.
Anche noi costruiremo con te, padre.
Anche noi.
E tu, Cam?
È la volontà di Geova.
Proprio così.
Così sia. Ora, vedete, ecco come sarà. Benedici l'attività della nostra giornata, o Signore Geova, affinché l'opera delle nostre mani ti sia gradita e affinché facciamo tutta la tua volontà nella preparazione dell'arca per la salvezza di molte anime. Liberaci dal nemico e fa che il nostro cuore sia devoto all'incarico che abbiamo ricevuto dalla tua mano. Amen.
Amen. Geova ci ha benedetto dandoci molto da fare.
E finora ha fatto prosperare l'opera delle nostre mani.
Ora l'arca comincia a prendere forma in tutta la sua grandezza.
Ed è anche molto più grande di quanto non pensassi.
Tutta questa casa ci starebbe dentro molte volte.
E ci sarebbe ancora posto per tutti gli animali.
E anche per noi.
Cam, hai rimesso gli attrezzi nella mia sacca ieri sera?
No. Ho terminato tutti gli incastri degli ultimi 2 supporti delle travi e li ho messi nella mia sacca sotto la panca vicino al pozzo. Ora te li vado a prendere.
Vieni, Japhet, andiamo fuori da Sam e Cam. È meglio discutere quello che faremo oggi prima di metterci al lavoro. Ora, Japhet, le travi di legno resinoso che sono state messe in opera devono essere assicurate sulle file di colonne. Questo sarà il tuo lavoro.
Bene.
Sam, tu e Cam vi occuperete dell'ingresso dell'arca, che sarà messo lateralmente.
Sì.
Gli stipiti devono essere in squadro con il telaio, secondo le misure dell'intelaiatura della parete esteriore dell'edificio.
Come tu dici?
In quanto a me, preparerò la porta stessa con i suoi cardini.
Abbiamo catrame pronto solo per questo giorno di lavoro e per un altro.
Sì, devo disporre che ci pensino le donne. Intanto voi tre potete cominciare il vostro lavoro. Vi raggiungerò fra un attimo. Moglie? Moglie!
Hai chiamato?
Avremo bisogno di altro catrame per coprire il legno. Potete cominciare a prepararlo dopo il pasto di mezzogiorno oppure non appena finite le normali faccende mattutine.
Come tu dici, Noè.
Abbi pace, Noè.
E tu abbi pace, Ul.
Sem, Cam e Yafet hanno cominciato presto a lavorare.
No, il sole si è alzato da un po' e abbiamo molto da fare.
Tu e i tuoi figli avete lavorato così a lungo e così faticosamente per la costruzione dell'arca che, alcuni cominciano a chiedersi cosa intendete veramente farne della costruzione. È così, così grande, così enorme, dall'aspetto così inamovibile.
Ma tu e tutti loro sapete la ragione per cui viene costruita.
Lo so, Noè. Tutti sanno che predichi che deve venire un diluvio di acque. E molti hanno visto l'arca e...
Ma tu non credi ancora che Geova cancellerà gli uomini che ha creati dalla superficie del suolo? Tu, Ul, dici di temere il vero Dio. Allora, ascolta attentamente e pensa a questo. Ti ho rammentato molte volte il nostro antenato Adamo.
Sì.
E quando agì in maniera ribelle sfidando il comando che Dio gli aveva dato, Dio eseguì il giudizio che aveva pronunciato contro di lui.
Sì, sì, Noè. Tutto quello che dici è vero.
E che dire di Caino e Abele, fratello mio? Caino, spinto dall'invidia, non si levò contro il suo fratello e non lo uccise?
Sì, Noè.
Dimmi, Ul. Cosa fece Geova, l'iddio di Abele, a Caino? Dimmelo, Ul. Quale giudizio pronunciò Dio contro Caino a causa del suo gesto violento?
Lo so, Noè, lo so.
Ul, il giudizio di Dio contro Caino risultò verace? Ul, tu conosci la risposta.
Sì, ma...
Come possono allora le parole del profeta Enoch essere meno veraci? Come possiamo negare il proposito di Dio di eseguire quel giudizio contro tutti coloro che oggi sfidano la legge?
Se solo potessi esserne sicuro, Noè. Il modo in cui parli quasi mi persuadi, ma...
Ul, il solo modo per essere preservati in vita è quello di partecipare al lavoro di costruzione dell'arca e entrare nell'arca insieme a me e alla mia famiglia.
Noè! Se il giudizio di Geova è così urgente, perché ha aspettato tanto a intervenire?
Ruama, devi proprio parlare in modo così irrispettoso?
Dimmi, Noè, dov'è questo suo promesso diluvio? Infatti, dal giorno in cui Enoch si è addormentato nella morte, tutte le cose continuano esattamente come dal principio della creazione.
Ruama, è contro Geova che tu...
Per anni, Noè. Hai parlato del diluvio che cancellerà gli uomini che Dio ha creati dalla superficie del suolo. Da quando hai cominciato a costruire quella costruzione, mia figlia è cresciuta e si è sposata. E prima che tu la finisca, avrà avuto una figlia che sarà cresciuta e si sarà sposata. Vuoi farci smettere di vivere finché tu abbia finito il tuo lavoro?
Ruama, non tentare Dio. Se desideri sinceramente una risposta alle tue domande, resterò volentieri e ti parlerò. Ma se sei venuta solo per schernire, allora me ne andrò e mi occuperò dell'opera di Geova.
Una risposta? Chi ascolterebbe seriamente qualsiasi cosa tu dica? Ma Noè, la gente ride di te. Ride! Se il suolo stesso si aprisse e le acque sgorgassero e tutti i fiumi della terra scorressero qui, non potrebbero sollevare da terra di un solo cubito quella gigantesca costruzione. Tu e la tua famiglia e tutti gli animali. Mai. Mai.
Thank you.
proprio vero, Noè, che Dio ha detto a te e a tutta la tua casa di entrare nell'arca? E che ti ha detto di prendere anche tutti gli animali?
Guarda tu stesso, Ul. Sono già nell'arca e li stanno mettendo a posto. Non hai visto cosa stanno facendo proprio ora, Sem, Cam e Japhet?
Sì, ma...
Fu 7 giorni addietro che Geova disse: fra soli 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Questo è il 7° giorno.
Farà piovere per 40 giorni e 40 notti? Ma sono molti anni, Noè, che parli di pioggia.
E ora il limite del tempo stabilito da Geova è scaduto.
Ne sembri così sicuro, Noè.
Perché non dovrei esserlo, Ul? È la parola di Geova. Ma in tutti questi anni di predicazione, e finora, le persone hanno mangiato e bevuto, hanno preso moglie e sono state date in matrimonio, e ancora non si avvedono di nulla. Né crederanno che l'avvertimento di Geova è verace. Il tempo è arrivato. È quasi l'ora. Non riesci ancora a manifestare quella fede in Dio necessaria per fare questo passo per la salvezza della tua anima, tu e la tua famiglia?
Non so. Sembri così sicuro, Noè. Come puoi esserlo? Ma entrare nell'arca così e chiudere fuori tutto il resto è così definitivo. E se poi non piove? Cosa dirà allora la gente? No, non posso.
Moglie, di alle altre di portare il resto delle cose sulla panca vicino al pozzo.
Come tu dici, Noè. Vostro padre vuole i sacchi sulla panca vicino al pozzo.
Come tu dici, madre.
Dov'è tua madre?
In casa.
Oh, cosa posso fare? Cosa posso fare?
Bitia, sei tu? Perché piangi così?
Perché continuare a vivere? Non ho più nessuno a cui rivolgermi. Dove andare?
Ma non vivi con tuo figlio Nephal, da che tuo padre è morto?
Ci sono stata per diversi anni. Ora mi ha cacciata via.
Cacciata via?
Mi ha mandata via. Non mi vuole più. Sono vecchia. Inutile. Come ha potuto? È così crudele. Così spietato. Mio figlio.
Vuoi venire nell'arca con noi ora per preservarti in vita?
No, non posso. Nephal andrebbe su tutte le furie. Non oso.
Ma hai detto...
È troppo tardi. No. Oh, forse questo è Nephal.
Se solo sapesse che presto tutto sarà finito.
È tutto pronto? Presto. Venite, prendete quelle cose e andiamo. Presto.
Lasciateli andare, lasciateli entrare nella loro parte. Ci restino un po',
un pochi di loro Dio perché faccia piovere.
Datevi tempo e usciranno strisciando dalla loro barca.
La porta! Guardate! La porta!
Sembra siano passate ore da che Geova ha chiuso la porta dell'arca.
Sì, sembra di sì. Anche se in effetti non è così.
Tuttavia, Geova ha detto, fra soli 7 giorni farò piovere sulla terra.
È vero.
E questo è il 7° giorno.
E il giorno è piuttosto inoltrato.
Infatti, e la parola di Geova si avvererà immancabilmente.
Come sarà, padre?
Nessuno può prevederlo. Geova ha detto che avrebbe fatto piovere per 40 giorni e 40 notti.
E pioverà, proprio come Geova ha detto.
Pensi che dovremo aspettare ancora molto?
Il giorno è piuttosto inoltrato. Verrà presto senz'altro. Ma siamo pronti. L'incarico che Dio ci ha affidato è stato portato a termine. L'arca è stata costruita secondo tutto ciò che Dio ha dichiarato. Ogni specie animale è qui con noi, e gli uccelli, e le creature che si muovono, sono tutti qui, dentro quest'unica costruzione.
E vi è cibo per tutti, sia per loro che per noi, per molti giorni.
Proprio così. Geova ci ha guidato fino a questo punto e sarà certo in grado di farci percorrere il resto della sua via secondo il suo proposito. Il sacrificio che gli abbiamo offerto questa mattina gli sia accettevole e ora adempia egli il suo proposito verso tutto il genere umano per mezzo di me e per mezzo di voi, figli miei, e di tutte le nostre mogli.
Guardate! Le acque ci cadono addosso come un muro! Le porte dei cieli sono aperte!
Parola si è avverata. La salvezza appartiene a Geova. Geova sia lodato.
Il racconto di Genesi ci dice: e il diluvio continuò per 40 giorni sulla terra. E le acque aumentavano e portavano l'arca, ed essa galleggiava molto al di sopra della terra. Così Geova cancellò ogni cosa esistente che era sulla superficie del suolo, dall'uomo alla bestia, all'animale che si muoveva, alla creatura volatile dei cieli, e furono cancellati dalla terra. E sopravvivevano solo Noè e quelli che erano con lui nell'arca. Geova aveva eseguito il giudizio su quella generazione che sfidava la legge. Ma le generazioni successive non avrebbero imparato questa lezione. Dopo 5 secoli, nel distretto della città di Sodoma, come afferma successivamente l'apostolo Pietro, Lot era grandemente afflitto dalla condotta dissoluta delle persone che sfidavano la legge, poiché quel giusto, a causa di ciò che vedeva e udiva mentre dimorava fra loro, si tormentava di giorno in giorno l'anima giusta a causa delle loro opere illegali. E ricordate, ciò che accadde è un avvertimento per noi.
Questa mattina, mentre sedevo alla porta della città, ho visto i giovani che dovete sposare. E non mi è piaciuto quello che ho visto, né quello che ho sentito. Parlavano come gli uomini insensati della città.
Lot, non essere troppo severo con loro. È solo da quando siamo venuti ad abitare in città che hanno appreso qualcosa del vero Dio.
Hanno avuto abbastanza tempo per sapere che il vero Dio non approva le cose malvagie praticate dagli uomini e perfino dai ragazzi di questa città. Eppure non vogliono smettere di frequentarlo.
Vorrei che non parlassero tanto delle pratiche vergognose degli uomini della città.
Lo so.
E anche quando protesto...
Anch'io ne sono turbata. Proprio ieri mi parlavano dei due uomini che abitano nella casa accanto alla loro. E ne parlavano come se fosse stata una cosa da nulla. Ma io ho cambiato argomento.
Vorrei rimandare il vostro matrimonio con loro, figlie mie. Anche se siete state promesse, finché ci sia una prova più evidente del loro amore per Dio.
Può darsi però che una volta sposati, il fatto di stare in più stretta compagnia con noi li aiuti a capire l'errore degli abitanti della città. E forse questo ci unirà maggiormente nell'adorazione di Geova. Dopotutto, chi altri potrebbero sposare le nostre figlie?
Dobbiamo continuare a vivere in questa città, padre. A volte mi spaventa.
Ho pensato...
Tu vuoi che viviamo allora? Vuoi che torniamo a dimorare in tende? Con le mandre greggi?
Non sarebbe poi tanto male.
Lì è tutto così... così precario. Certo, la città è malvagia. Ma ci sono tanti vantaggi a vivere qui. È molto più sicuro.
Moglie, come si può essere al sicuro in mezzo a persone come queste che sfidano la legge e si comportano in modo dissoluto?
La maggioranza di loro sono molto cattivi, lo so. Ma l'uomo con cui hai fatto il contratto perché costruisca le case per le nostre figlie e i loro mariti quando si sposeranno, non è come gli altri. Almeno...
È forse divenuto un adoratore del vero Dio?
Beh, no.
Eppure gli ho parlato molte volte del Dio che preservò Noè e la sua famiglia attraverso il diluvio e che ha condotto Abramo qui nella terra di Canaan.
Ma noi non frequentiamo la gente della città, tranne che per comprare tutte le buone cose che ci sono al mercato. Dove potremmo trovare tutti i cibi e i vini prelibati e le belle stoffe per gli abiti se fossimo accampati in qualche posto fuori della città?
Forse no, ma mi chiedo, per quanto tempo ancora potremo frequentare tali persone illegali senza esserne influenzati? Di che valore è alcuna delle cosiddette cose buone della città quando si considera la malvagità degli abitanti stessi e il pericolo che diventiamo come loro?
Dobbiamo sperare il meglio. E forse dobbiamo sopportare il male per ricevere il bene. Inoltre, noi non partecipiamo alle attività della città e alle sue usanze. Possiamo vivere con loro senza esserne influenzati e nello stesso tempo godere di ciò che la città ha da offrire.
Per quanto tempo? E fino a quando Geova continuerà a udire il grido di lamento circa Sodoma e Gomorra e il loro peccato? Quanto è gravoso! Non le spazzerà via un giorno nella sua ira? E allora, dove saremo noi?
Ora due angeli di Geova arrivarono a Sodoma di sera e Lot sedeva alla porta di Sodoma.
Voi siete forestieri, miei signori. Avete degli affari da sbrigare qui?
Solo stanotte. Domani ci rimetteremo in viaggio.
Vi prego ora, signori miei, volgetevi, vi prego, verso la casa del vostro servitore e passate la notte e vi si lavino i piedi. Quindi dovete alzarvi di buon'ora e riprendere il vostro viaggio.
No, ma passeremo la notte nella pubblica piazza.
No, signori miei, sarebbe sconveniente per voi rimanere nella pubblica piazza. Non siete forse nuovi del posto? Se rimaneste alla porta della città, non diverrebbe la cosa motivo di vergogna per noi? Vi prego, signori miei, per la vostra propria incolumità, volgetevi, vi prego, e venite all'ombra del mio tetto e passate la notte.
Va bene, allora sia come hai detto. Hai davvero mostrato uno spirito generoso a noi che siamo forestieri nella tua città.
E il banchetto che ci hai preparato è stato molto gradito.
Non sono io il vostro servitore, signori miei. E non è la mia casa la vostra casa, mentre siete con noi in città?
Anche tua moglie e le tue due figlie mostrano il tuo stesso spirito ospitale.
Grazie, signori miei.
Non sarà dimenticato.
Ma venite ora. Avete fatto un lungo viaggio e siete stanchi. Lasciate che vi mostri dove potete coricarvi, affinché possiate alzarvi di buon'ora e riprendere il viaggio.
Sono gli uomini di Sodoma, mio signore
Lot. Hanno circondato la casa.
Dal ragazzo al vecchio.
Oh, hanno formato una turba, padre.
No, sei lì dentro? Dove sono gli uomini che sono entrati da te questa notte?
Portaceli fuori, perché vorremmo conversare con loro.
Vi prego, fratelli miei, andate via. Non provocate disordini.
Va bene, allora portali fuori.
Questi forestieri non sono forse venuti qui per passare la notte e riposare, affinché domani possano alzarsi di buon'ora e riprendere il viaggio?
Ma no, Lot. Questi uomini non sono venuti per riposare. Portaceli fuori.
Vuoi tenerli entrambi per te?
Fratelli miei, non agite così male. Vi prego, andate alle vostre case. Questi uomini sono venuti in pace. Non potete anche voi essere pacifici. Andate a casa, vi prego.
Basta così, Lot. Portaci fuori questi uomini affinché abbiamo rapporti con loro.
Portaceli fuori!
Dove sono gli uomini?
Non vogliamo te. Vogliamo gli uomini che sono venuti da te.
Vi prego, fratelli miei, non agite male. Ecco, ho due figlie che non hanno mai avuto rapporti con un uomo.
Non vogliamo le figlie!
Vi prego, lasciate che ve le porti fuori.
Vogliamo gli uomini!
Quindi fate loro ciò che è bene ai vostri occhi. Solo non fate nulla a questi uomini, perché per questo sono venuti all'ombra del mio tetto. Come posso dunque permettere che si faccia loro del male?
Fatti indietro!
Quest'uomo solitario venne qui per risiedere come forestiero, eppure vuole realmente fare da giudice. Ecco come si prende il gioco di noi.
Ora faremo a te peggio che a loro!
Oh Geova, possano ricevere in se stessi la piena ricompensa dovuta alle loro cattive azioni.
Colpisci ora questa gente di cecità, ti prego. Hai qualcun altro qui?
Sì.
Fa uscire da questo luogo le tue figlie e tutti quelli che sono tuoi nella città.
Stiamo per ridurre in rovina questo luogo.
In rovina?
Perché il grido contro di loro è divenuto alto dinanzi a Geova, tanto che Geova ci ha mandati a ridurre in rovina la città.
E quando avverrà questo? Subito?
Dovete partire ora se volete salvarvi.
Ma è notte. Cominceremo a prepararci domani.
Ma madre, l'uomo ha detto ora.
Ecco, il pane non è ancora pronto per domani. Devo lavorare la pasta e metterci il lievito, altrimenti domani avremo solo focacce non fermentate da mangiare.
Se la città deve essere distrutta, dove dobbiamo andare?
Devi scampare nella regione montagnosa.
Non devi rimanere in alcun luogo sulla pianura, altrimenti morirai.
Padre, che ne sarà dei nostri mariti? Devono perire anch'essi con gli uomini della città.
Va, presto, e parla a quelli che sono tuoi, poiché devi lasciare immediatamente la città.
Allora Lot uscì e parlava ai suoi generi che dovevano prendere le sue figlie e diceva: levatevi, uscite da questo luogo, perché Geova sta per ridurre in rovina la città. Ma agli occhi dei suoi generi sembrò come un uomo che scherzasse. Comunque, quando ascese l'aurora, gli angeli sollecitarono Lot.
Lot, guarda, è ascesa l'aurora. Levati ora, prendi tua moglie e le tue due figlie che si trovano qui, affinché tu non sia spazzato via nell'errore della città.
Subito, mio signore. Venite, ragazze, aiutate vostra madre, perché dobbiamo andarcene subito.
Lasciami prendere ancora queste poche cose soltanto, Lot, ti prego, mio signore.
Cosa è andata a prendere adesso? È qualcosa di importante? Ecco, è ascesa l'aurora. Perché continui a indugiare? Lascia stare anche la tua veste. Vieni subito.
Ma non posso partire così in fretta. È solo ragionevole che ci sia concesso più tempo. Come possiamo andarcene così e abbandonare tutto?
Scampa nella regione montagnosa affinché tu non sia spazzato via.
Presto!
Venite da questa parte, in fretta.
Scampa per la tua anima. Non guardare indietro e non fermarti in tutto il distretto.
Ci dobbiamo proprio affrettarci così.
Non fermatevi! Scampate per la vostra anima!
Quindi Geova fece piovere zolfo e fuoco dai cieli su Sodoma e Gomorra. Egli rovesciò queste città e tutti gli abitanti delle città e le piante del suolo. E la moglie di Lot guardava intorno. E divenne una colonna di sale. Geova ha sempre giudicato chi sfidava la legge. L'esecuzione dei suoi giudizi è sempre stata giusta, perché le persone di quei tempi antichi erano non solo preoccupate dei loro affari personali, ma come ai giorni di Noè e Lot, erano malvagie, immorali, violente e colpevoli di gravi peccati. Oltre a ciò, comunque, la misericordia di Geova fu sempre manifesta, perché non mancò mai di suscitare servitori dalla giusta disposizione per dichiarare in anticipo quello che intendeva fare, permettendo a chi era disposto ad ascoltare di pentirsi della sua cattiva via ed essere risparmiato. Noè dichiarò intrepidamente il messaggio di giudizio di Dio e con esso condannò il mondo. A tal fine non solo obbedì al comando di Dio di costruire un'arca, ma prese la direttiva nel mantenere se stesso e la sua famiglia separate da tutta la cattiveria, l'immoralità, l'impietà e la violenza praticate da chi sfidava la legge. Proclamò attivamente i giusti giudizi di Dio. Anche Lot fu schernito perché dichiarava ad altri il giudizio di Geova. Le sue due figlie seguirono il suo giusto esempio, ma la moglie prese alla leggera i giudizi di Geova e divenne una colonna di sale. Ciò ha un enorme significato per noi che viviamo in questi ultimi giorni. Le condizioni del mondo odierno sono anche peggiori che ai giorni di Noè e di Lot. Gesù stesso disse che sarebbe stato così. Poiché siamo il popolo di Dio, sappiamo quali giudizi Geova ha pronunciato contro chi sfida oggi la legge. A noi soli è stata data la responsabilità di dichiararli. Non possiamo sottrarci a questa responsabilità o ignorare impunemente i dichiarati giusti giudizi di Dio. Siamo dunque la sorta di persone che oggi dovremmo essere in santi atti di condotta ed opere di santa devozione, al fine d'essere impiegati da Geova per dichiarare i suoi divini giudizi. Se lo siamo, allora abbiamo la sicura prospettiva di sopravvivere a questo sistema di cose, allorché Geova eseguirà i suoi giudizi contro tutti coloro che sfidano la legge.